Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 19 marzo 2018, lunedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete, e sono risultati notevoli, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche défaillances, è chi vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Paruel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. E sono cose, proprio per questo motivo, notevoli. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sempre sottoposti. Anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Amministrazione che rischia abbondantemente di perdere a livello internazionale se insisterà a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E come sapete, ci stiamo attivando molto intensamente perché ciò non accada. Passiamo quindi alle nostre cronache e commenti. Come avete visto, dall'8 marzo abbiamo, noi non ci siamo sentiti adesso dal 22 di febbraio perché qui siamo sovraccarichi di lavoro. Ma come avete visto e come promesso, dall'8 marzo abbiamo pubblicato la nuova expertise in italiano ed inglese sulla questione del territorio libero di Trieste nell'ordinamento italiano, precisamente sul corpus normativo dell'ordinamento giuridico italiano che riconosce ed esegue gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del governo italiano verso il territorio libero di Trieste. E dalla lettura della quale expertise potete verificare e constatare che tutti coloro che da parte dell'amministrazione italiana o da parte politica negano l'esistenza del territorio libero di Trieste, rifiutano l'applicazione, il riconoscimento dei suoi diritti e dei diritti del porto franco internazionale, in realtà non violano soltanto l'ordinamento internazionale, ma anche l'ordinamento della Repubblica Italiana. Perché? Beh, il motivo è molto semplice, no? Tutte quelle teorie sul fatto che il territorio libero non è mai esistito e non esiste, non provengono dall'ordinamento giuridico italiano, che non dice nulla del genere, anzi riconosce il territorio libero e anzi la Costituzione italiana non consente tra l'altro di considerarlo parte del territorio nazionale italiano. Provengono invece da una lobby nazionalista locale che associandosi ad ambienti analoghi in giro per l'Italia è riuscita da decenni, e nei decenni anzi, a influenzare gli organi costituzionali della Repubblica Italiana a commettere gli abusi che sappiamo sul territorio libero di Trieste, come se fosse parte dello Stato italiano, applicandoci le tasse italiane che mandano in rovina cittadini, famiglie ed imprese e comprimendo l'attività del Porto Franco internazionale al punto che adesso, nonostante tutte le vanterie dei politici, lavora al 30% circa delle sue potenzialità. Ma qui ci raccontano la storia dell'orso in continuazione, no? Oggi c'era sul Piccolo una pagina intera di vanto perché hanno inaugurato il treno per l'aeroporto di Ronchi, no? Pratileste Ronchi. Ma scusate, c'è poco da cui vantare, se è una cosa in ritardo di 50 anni. Lo scandalo è che non l'abbiano fatto prima, no? Vabbè, dunque. L'expertise pubblicata, potete leggerla tutti, e la si può scaricare naturalmente, chi lo vuole può ottenere qui in sede del Movimento Trieste Libera una copia rilegata, già stampata, no? E ricordate però che l'uso della expertise può essere letta, valutata, studiata finché volete. L'utilizzo poi in concreto dell'expertise è condizionato alla autorizzazione della IPRFTT, cioè della rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, che è l'agenzia che ha prodotto l'expertise e che ne è la proprietaria. Perché è necessario che ci sia questa autorizzazione, perché vedete, la questione del territorio libero, anche se strapazzata da personaggi che non l'hanno mai studiata, non è una questione dilettantesca, non è un qualsiasi argomento della politica italiana che ne spara grosse, va bene, senza da parte di soggetti che non conoscono i problemi, no? È una questione molto, molto seria, perché da essa dipende la possibilità dei nostri cittadini, dei nostri residenti, delle loro famiglie, delle nostre imprese di sopravvivere economicamente. Da questa questione dipende il destino di tutti noi, dei nostri figli, dipende se Trieste affonda nella miseria e nella disoccupazione o recupera rapidamente un livello di vita decente. Quello che noi abbiamo sentito molte persone, cioè dall'8 marzo molti l'hanno letta, naturalmente le autorità italiane se le sono lette con molta attenzione già da quando abbiamo depositato l'expertise nella causa, perché il file è girato, e non solo, abbiamo notificato l'expertise a tutte le autorità locali dell'amministrazione italiana. Notificato via PEC, posta elettronica certificata. Voi direte: ma perché? È molto semplice. E vi racconterò anche un aneddoto. Il motivo per cui l'abbiamo notificata è che così l'abbiamo portato a loro conoscenza legale. Cos'è la conoscenza legale? È la prova, attraverso la notifica, che la persona conosce il documento e non può far finta di non averlo mai ricevuto, di non averlo mai letto, non può disconoscerlo, visto che il documento è quello che gli impone, come chiesto anche nella comunicazione che l'accompagnava, il rispetto della legge, dal momento in cui ne ha conoscenza legale, la violazione di legge è dolosa, non è soltanto colposa, non può dire appunto: ma questione complicata, era in buona fede. Prima potevano essere in buona fede, adesso non più. L'aneddoto è questo: molti anni fa, anni 80, per quanto riguardava la questione degli indirizzi in lingua slovena sulle corrispondenze, cartoline, lettere, che allora non venivano consentiti dalle poste, il pretore di Trieste, l'allora pretore di Trieste, su iniziativa del professor Samopahor, emise sentenza con la quale stabiliva, confermava che era legittima la scrittura delle, cosa oggi normale, insomma, degli indirizzi in lingua slovena. Però la posta continuava a non applicare l'ordinanza, la sentenza, non mi ricordo se ordinanza o sentenza del pretore, la decisione, insomma. Allora andammo dal direttore delle poste, che ci accolse nel suo ufficio, eravamo seduti attorno alla sua scrivania, e gli diceva: sì, insomma, c'è questa decisione del giudice, voi la dovete eseguire, no? E il direttore delle poste mi fa: ma io non la conosco, non l'ho ricevuta. Insomma, allungo un attimo gli occhi e vedo che ce l'ha proprio sul tavolo. E dico: direttore, ma lei la decisione del pretore l'ha lì sul tavolo? Lui mi guarda, fa un sorrisetto, sì, mi dice, ma non a livello ufficiale. Poi naturalmente gliel'abbiamo notificata con l'ufficiale giudiziario, no? No? Quindi gli mancava la conoscenza legale, quindi non bastava il suo senso della legge dell'onore ad applicarla, ci voleva anche la notifica. Vabbè, cose da altri tempi, per fortuna. Molte persone hanno letto l'expertise, ho sentito grandi entusiasmi, e ci sono anche molte domande su dettagli. È risultata, da quel che ho visto, dalla maggior parte delle persone che l'hanno letta abbastanza chiara. Non è un documento facile da leggere e da studiare, perché ha 63 pagine in inglese e poi ne ha addirittura 74, no? Perché ci sono le doppie citazioni di legge in italiano e in inglese. E molte persone però forse non hanno capito cosa cambia a questo punto, come e perché. Allora vedrò spiegarvelo. L'expertise dunque è pubblicata l'8 marzo, è leggibile sia in italiano che in inglese, viene letta in ambedue le lingue, qui ed altrove naturalmente, e suscita parecchio interesse perché, come sapete, la questione del Free Territory of Trieste attuale, del territorio libero di Trieste attuale, ha rilevanza strategica crescente per i diritti di tutti gli stati sul suo porto franco internazionale, no? E anche per la stabilizzazione economica e politica della Mitteleuropa tra il Baltico, l'Adriatico e il Mar Nero. I soli che non se ne rendono conto o ne fanno finta sono i politici locali, che continuano a vagare in una loro nebbia ebete così di baruffe tra di loro, di questioni che nulla hanno a che fare, che nulla hanno a che fare con i problemi reali della gente e con le possibilità e i diritti di Trieste. Voi sapete anche che l'amministrazione fiduciaria speciale del territorio libero di Trieste è tuttora subaffidata al governo italiano dai governi britannico e statunitense, che sono gli amministratori primari tuttora per conto delle Nazioni Unite. Dunque, il problema, come sapete benissimo, si limita al fatto, cioè, qui non c'è una occupazione italiana dello Stato italiano, il problema è, sembra che lo sia, ma non lo è. Il vero problema è solo è che il governo italiano non adempie ai suoi obblighi, che sono quelli di esercitare la rappresentanza estera del territorio libero amministrato e di applicargli il regime fiscale e finanziario di porto franco internazionale che rispetta. E in questo modo il governo italiano danneggia anche gli altri stati. Proprio per questi motivi, come ricorderanno i nostri ascoltatori più assidui, è stata costituita 2 anni fa la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, che opera appunto come agenzia di rappresentanza estera su delega diretta dei cittadini, dei residenti e delle imprese di Trieste e di altri stati. E poiché in pratica uno Stato sovrano, anche se in amministrazione fiduciaria, non può rimanere senza rappresentanza estera, l'Italia ce l'aveva ma non l'esercita, l'abbiamo costituita noi, e con il beneplacito del governo italiano, il quale non ce l'ha contestato perché avrebbe dovuto ammettere di non averla esercitata a lui, e ci ha anche riconosciuto con la Costituzione in giudizio. Avremo anche altri riconoscimenti della rappresentanza, che d'altra parte come soggetto di diritto internazionale è automaticamente riconosciuto perché opera al punto da citare in giudizio il governo italiano. Infatti è proprio la rappresentanza internazionale che ha citato che, dopo aver verificato le basi giuridiche della questione, cosa che altri non hanno fatto, e ha citato in giudizio l'altro anno, nel 2017, il governo italiano amministratore per ottenere il ripristino del corretto regime fiscale del territorio libero e del supporto franco internazionale, nell'interesse nostro e di tutti gli stati, no, naturalmente. Il procedimento giudiziario si concluderà entro il 2018 ed è con un'udienza adesso al 15 di maggio, tra poco, e dopodiché si andrà a precisazione delle conclusioni, le due memorie, insomma, non ci vorrà molto. Ed è fondato su due expertise principali che demoliscono tutte le disinformazioni che sono state diffuse sul territorio libero di Trieste durante la Guerra Fredda e durante la successiva dissoluzione della Jugoslavia. Cosa cambia? La prima cosa è il superamento di tutti i vecchi contenziosi, perché la novità principale, oltre al fatto che il diritto italiano ci dà ragione, l'ordinamento italiano ci dà ragione, la novità principale consiste nel fatto che le expertise e le azioni legali della nostra rappresentanza internazionale non riaprono i vecchi contenziosi in materia, ma li superano tutti per consentire la riattivazione senza attriti dei diritti del territorio libero di Trieste e del supporto franco come strumento di collaborazione e di sviluppo economico internazionale. Quindi, la novità principale sta in soldoni, nel fatto che non stiamo lì a piangere sul lato versato, a fare le vittime, no? Lamentazioni, revanchismi sulle zone B, eccetera, eccetera, ma stiamo risolvendo la questione in concreto per riavere lavoro e prosperità presto, non dico subito, ma presto, prima è possibile, senza più attriti. E questo è anche quello che piace a livello internazionale, piace agli amministratori primari, piace agli altri stati che con il territorio libero e con il suo porto franco internazionale hanno da fare affari, investimenti a beneficio loro e a beneficio nostro, perché come vi abbiamo già spiegato, scusate sorso d'acqua alla gola irritata, come abbiamo già spiegato un milione di volte, il territorio libero è un affare per tutti, comprese le imprese italiane. Su cosa si fondavano quei vecchi conflitti che adesso le expertise e le azioni legali della rappresentanza internazionale superano? Si fondavano sulle vecchie situazioni politico-strategiche ormai superate della guerra fredda, della crisi della Jugoslavia, sul fatto che questi studi che ora abbiamo fatto non erano mai stati effettuati e che l'intera questione era rappresentata soltanto con le tesi politiche dei nazionalisti italiani, e in particolare di quella lobby locale che in questo modo è riuscita a vivere e arricchirsi parassitando il degrado del territorio libero di Trieste e del suo porto franco. Ora, vedete, in questo modo, superando tutte quelle disinformazioni, cadono anche i fronti contrapposti sia a livello internazionale che a livello locale, cade la, perché c'è un concorso generale di interessi positivi al territorio libero di Trieste. Cade ed è superata la falsa immagine che ci sia un'occupazione italiana, no? Di Stato del territorio libero di Trieste. Cade la questione dell'indipendentismo, perché è dimostrato che non si può essere indipendentisti quando si è già indipendenti. Noi non abbiamo da liberarci dallo Stato italiano come se ci occupasse, abbiamo semplicemente da ottenere che l'amministratore provvisorio, il governo amministratore provvisorio, che è il governo italiano, faccia il suo dovere, rispetti le regole e le leggi, e se non le rispetta sia cambiato prima della nomina del governatore prevista dal trattato di pace. Ora, vedete, dal momento che l'expertise dimostra che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ed esegue gli obblighi internazionali della Repubblica, dello Stato italiano e del governo italiano verso il territorio libero di Trieste, è risultato anche evidente che le illegalità commesse da organi dell'amministrazione italiana non derivano dalle leggi dello Stato italiano, che ripeto, ci danno ragione, anche se nessuno l'ha mandato a verificarla. Dipendono dall'attività di questa piccola lobby locale nazionalista parassita e che ha esercitato un'attività di anticostituzionale per l'Italia, di influenza sugli organi costituzionali della Repubblica Italiana, dal governo ai ministeri, eccetera. Questa attività è tale che, vi ricorderete, un paio di anni fa c'era stata un'interrogazione di un parlamentare sulla questione del territorio libero, lo so bene perché l'avevo scritta io, no? Non so se ve l'ho già raccontato, ma a un certo punto il Ministero degli Esteri ha telefonato a questo parlamentare dicendogli che venga a vedere la risposta che gli stavano preparando, che volevano dargli allora per bocca della viceministro lassù. E questo è andato lì e il funzionario aveva questa risposta in un fascicoletto smilzo. E il parlamentare gli ha detto, beh, ma avete fatto gli studi allora così? No, no, gli ha detto questo. Il parere ci è arrivato da Trieste. Quindi, dunque, il parere poi diceva che il territorio libero non esiste e non è mai esistito. Quindi questa lobby nazionalista locale riesce ad influire con le sue disinformazioni perfino sul Ministero degli Esteri. Interessante, vero? Ha influito sul commissario del governo, che se n'è venuto fuori con le stesse tesi, e tesi che ora sono sbugiardate in maniera clamorosissima dall'expertise appena pubblicata della rappresentanza internazionale del territorio libero. Ora, l'atteggiamento delle autorità italiane sta infatti cambiando dopo che hanno ricevuto l'expertise in maniera sempre più sensibile, perché vedete, in realtà quasi tutti loro erano in buona fede nell'attaccarci, nel dire che il territorio libero non esiste e non è mai esistito. Erano disinformati anche loro. Queste cose non le aveva dette nessuno, nemmeno i loro superiori. E adesso si trovano in grande imbarazzo, perché si trovano ad avere affermato, come rappresentanti delle istituzioni, delle tesi false sul territorio libero di Trieste, che sono solo il bluff politico di quella lobby nazionalista locale, e si trovano, come ha dimostrato l'expertise, ad averle affermate in violazione addirittura della Costituzione italiana, del loro stesso giuramento di fedeltà, quindi alla Costituzione della Repubblica. Dal momento che ora sanno anche loro com'è lo status giuridico del territorio libero, alla luce anche dell'ordinamento italiano, quindi devono mutare atteggiamento. Mutare atteggiamento ed adeguarsi, perché sennò che cosa rappresentano quando dicono che il territorio libero non esiste? Non rappresentano ma violano il diritto internazionale, non rappresentano ma violano l'ordinamento italiano, e quindi rappresentano soltanto, consapevolmente o no, quella lobby politica parassita, anticostituzionale, illegale, perché influenzare con organismi trasversali, così ambienti trasversali, gli organi costituzionali della Repubblica è reato. C'è una legge apposita, la legge numero 17 del 1992, quella fatta per la P2 e per tutte le organizzazioni consimili. In più, la causa azionata in materia fiscale lascia anche lo spazio ad una regolazione negoziale senza imbarazzi con il governo italiano della questione, senza bisogno di scontrarsi in tribunale. Cosa significa regolazione negoziale? Non significa un negoziato sui diritti, perché i diritti del territorio libero di Trieste, del suo porto franco internazionale, non sono negoziabili, sono consolidati nell'ordinamento del diritto internazionale e nello stesso ordinamento italiano. Negoziare significa semplicemente mettersi d'accordo sui tempi e sulle procedure migliori per applicare questi diritti, in maniera da creare meno disagio possibile a tutti e con il massimo di risultati positivi, risultati economici, perché a noi interessa portare e dare, portare lavoro a Trieste, dare lavoro alla nostra gente. Ci interessa dare un presente dignitoso e un futuro degno ai nostri figli. Non stiamo a rincorrere né vendette per torti passati, dei quali tutto sommato anche noi triestini siamo colpevoli, perché non ci siamo opposti prima, perlomeno Correi, ecco, se non colpevoli, no? Né simpatie o antipatie per o contro l'Italia e gli italiani. Noi abbiamo, fate conto che Trieste sia una nave, no? Noi abbiamo una nave che sta affondando e dobbiamo impedire che affondi, perché ogni giorno, ogni ora, ogni momento che passa, qualcuno nelle stive annega. Dobbiamo riportarla in linea di galleggiamento e farla navigare. Questa è la cosa più importante. Conti vecchi, eccetera, ma se ne discuterà semmai dopo. Il nostro primo dovere, contrariamente a quello che pensano i politicanti locali, è dare lavoro e assistenza alla nostra gente, per impedire che una parte sempre maggiore, già enorme, dei triestini, dei residenti, delle famiglie, viene sprofondi in un gorgo di povertà e di disoccupazione che altrimenti può essere irreversibile. Oh, cosa significa anche adesso questo tipo di azione che abbiamo scelto? Significa anche che l'apertura di contenziosi internazionali non è necessaria. Non è necessaria perché diventerebbe necessaria solo se il governo italiano rifiutasse di applicare le leggi, se i suoi tribunali ci dessero torto. Significa anche che nel momento in cui gli altri stati intervengono per chiedere i propri diritti sul porto franco e il rispetto dei diritti del territorio libero, se il problema è soltanto, e lo è, quello di un amministratore che si comporta male e non quello di un'occupazione militare di Stato, non intervengono, non si intromettono negli affari interni o sul territorio dello Stato italiano, no? Stanno semplicemente richiamando un amministratore e i loro diritti a fare il suo dovere, appunto. Ne è un buon esempio l'accordo con l'Ungheria sul porto di Trieste del 1989, del quale potete leggere appunto sull'expertise. Tutto questo significa anche una cosa, che come vi dicevo prima, questi diritti non sono negoziabili. Questo significa che non dipendono neanche dalla volontà politica o dai poteri legislativi o amministrativi locali, regione, comune, eccetera. Non solo. Se questi organi, che hanno anch'essi l'obbligo di applicare e riconoscere i diritti del territorio libero e del suo porto franco, sono inadempienti, il governo italiano, amministratore, ha il diritto, addirittura costituzionale, sta nella Costituzione italiana, di sostituirsi alle amministrazioni regionali e ai comuni per disporre che questi diritti vengano rispettati. Anche la classe politica locale, adesso siamo sotto elezioni regionali, prima c'erano quelle nazionali, su questo non conta nulla. Anche se è condizionata ancora dalla lobby nazionalista parassita locale, non ha nessuna voce in argomento. Chiunque vada al governo e chiunque dello Stato italiano, della Repubblica italiana, e chiunque vada al governo della regione sarà obbligato a applicare il regime del territorio libero di Trieste, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Anche perché è un sistema, l'amministrazione fiduciaria è un sistema commissariale, che non dipende dalla volontà politica locale o, ripeto, dai poteri legislativi locali. Anche il tentativo di alcuni porti italiani, ai quali noi come il Porto Franco di Trieste non togliamo nulla, no? Perché hanno una gravitazione, bacini economici diversi, geoeconomici diversi dai nostri, anche il tentativo di alcuni di quei porti per di tentare di ostacolare lo sviluppo del Porto Franco internazionale di Trieste, adesso ci sono delle strane manovre con Genova, insomma, boh, no? Anche le resistenze dell'autorità portuale qui a Trieste sono tutte turbative, inutili e dannose, che non combineranno proprio niente, che non contano nulla. E tutto questo significa anche, e l'avete visto, che la cessazione del cocktail di minacce e aggressioni politico-giudiziarie con cui l'ambiente locale aveva tentato di fermarci qualche anno fa. E significa anche tutto questo la smentita totale, il ridimensionamento, lo smascheramento di quei gruppuscoli di persone che si definiscono indipendentisti sostenendo tesi stravaganti, va bene, veramente incredibili, no? Mi ricordano i ciarlatani delle nozioni di lunga vita, no? Quelle nozioni che dovevano servire per tutte. Questi si inventano una nozione o pozione magica, va bene, ogni 2-3 mesi. In realtà sono gruppuscoli di persone che non possono risolvere il problema, perché non lo studiano, non l'hanno mai studiato, oppure non lo capiscono. E si improvvisano indipendentisti per raccogliere i voti necessari per farsi eleggere nelle amministrazioni locali, che come abbiamo detto non hanno nessun potere decisionale in materia, no? Però elargiscono loro degli stipendi considerevoli, se pensate che un consigliere comunale a Trieste riesce a portarsi a casa dai 1.500 ai 2.000 euro al mese. E per non dire poi degli stipendi dei consiglieri regionali. Ora, la stravaganza di questi gruppetti è evidente se poniamo un attimo mente a quelle che sono le loro teorie. Allora, c'è il gruppo di Vito Potenza che si è inventato un gruppo per l'Assemblea Popolare del Territorio Libero di Trieste. Cosa c'entra questo con le leggi del Territorio Libero, che sono quelle costitutive, quelle stabilite dal trattato di pace, non si capisce, perché l'assemblea è l'organo elettivo, ebbene, che deve sortire dall'attività del commissario, scusate, del governatore nominato dal Consiglio di Sicurezza, il quale pone fine all'amministrazione provvisoria e con le elezioni che attivano appunto il Parlamento Assemblea Popolare, no, del territorio libero di Trieste. L'idea di pensare di costituirla così, va bene, con un'associazione è veramente, scusate, demenziale, no? Ah sì, questi poi sostengono che si puntano tutto sul fatto che nel 1946 Trieste non ha votato per il referendum Repubblica e Monarchia. Cosa c'entra? I nostri diritti cominciano nel 1947, quindi settembre 1947 con l'entrata in vigore del Trattato di Pace che ha istituito il territorio libero di Trieste, punto. Oh, poi ci sono quelli della Trieste nel G.O. che sono la cui attività consiste nel pubblicare documenti assegnando loro significati che non hanno, no? Nello strillare che vogliono la zona B e nel fare gite a Ginevra, così a margine di organizzazioni delle Nazioni Unite, per poi vantarsi di avere chissà che grandi contatti. Vabbè. Poi c'è il gruppuscolo lì degli ex di Via Roma, che ha ancora, sono quattro gatti anche quelli, hanno ancora delle pagine Facebook e un sito dove sostengono che l'expertise è un bidone, che non succederà niente, eccetera, no? Oh, poi c'è il gruppo di Donato Marcus, il quale si è proclamato governatore provvisorio del territorio libero di Trieste e si è messo in testa di distribuire e riconoscere cittadinanze, la cittadinanza del territorio libero a 50 euro a colpo, va bene, con una commissione che dovrebbe valutare eccetera i titoli dei candidati e rilasciare poi un documento con microchip, filigrana, eccetera, che se uno prova ad andare all'estero presentandosi con quello, vabbè, lo arrestano subito. Io ho già detto a loro così in camera caritatis che stiano attenti perché rischiano una denuncia per truffa, no? Perché una cosa è il facsimile della carta di identità del territorio libero di Trieste come documento simbolico, un'altra cosa è spacciarsi per governatore provvisorio e dare alla gente per soldi dei documenti affermando va bene che sono documenti legali. E da ultimo, poi forse ne ho dimenticato qualcuno, non so, sti gruppuscoli sono tanti. E da ultimo c'è il Marchesis, no? Il Marchesis, che non ha veramente mai studiato nulla del problema, si era proclamato tempo fa indipendentista ereditario, per via di sua parte, che era invece persona competente e tenace, no? E stamane stessa a Tele4 diceva sì, che la causa fiscale non sa niente, eccetera, no? Che le nostre expertise non contano e via di seguito, che però lui verrà davanti al Tribunale di Trieste all'udienza del 15 maggio con gli striscioni per sostenere, no? E che poi comunque tutto deve confluire in una unione di tutti i gruppi per l'autonomia d'Italia, ma dai, no? Insomma, questo vorrebbe farsi eleggere la regione, evidentemente. E non potrà venire a disturbare il processo, va bene, la causa civile, anzi il 15 di maggio, perché ovviamente lo faremo allontanare. Quella causa civile è una cosa seria, non da pagliacciate, da manifestazioni di piazza. Mi ricordo Marchesic, una nostra manifestazione, questione fiscale, l'abbiamo fatto sta zitto perché è arrivato con un megafono e gridava Italia vaffanculo, roba del genere, no? volgarità simili, ma questo poi sapete cosa fa? Questo veniva a manifestazioni nostre, no? Si metteva lì davanti con quattro dei suoi, si faceva fotografare e col megafono, eccetera, e poi spaccia tuttora in rete quelle foto come foto di manifestazioni sue, perché lui figura in testa, insomma, la classica mosca cocchiera, no? E non ha senso poi fare unità di intenti con questi gruppuscoli che con la questione del territorio libero di Trieste non hanno niente a che fare. Ripeto, sono gruppetti di persone che cercano di sfruttare l'argomento senza conoscerlo all'italiana, da tipici politici italiani, no? E che parlano senza sapere, senza conoscere le questioni, fanno un po' di melina in televisione per beccarsi i voti e poi vanno a sedersi come minoranza in qualche consiglio comunale o regionale a star lì ad agitare ogni tanto la bandierina, intanto incassare i soldi. Insomma, non è così che si risolve il problema, anzi è vergognoso quello che fanno, perché il problema reale è dare sollievo e salvezza a tutta la nostra gente disoccupata in miseria, altro che, non di crearsi posti, va bene, remunerati nelle strutture politiche italiane. Ah sì, mi ero dimenticato poi del gruppuscolo satellite di questi, c'è un gruppuscolo di portuali che è nato con così aura indipendentista e che poi è finito a fare una specie di sindacato padronale con che Papa e Ciccia col direttore dell'autorità, il presidente dell'autorità portuale D'Agostino e con il PD, insomma. Di tutta questa fauna non abbiamo bisogno, no? Questo non è altro che la trasformazione pseudo-indipendentista dei soliti politici italiani allo stesso livello, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo già abbastanza avanti con il tempo, vedo che ho tenuto abbastanza in ascolto, vi sarete già annoiati, stufati, ma insomma non ci sentiamo da parecchio e gli argomenti sono piuttosto importanti. C'è un altro argomento importante su cui vorrei farvi riflettere: l'amministrazione comunale di piazza. E vorremmo far riflettere anche la procura sul comportamento di questa amministrazione. Non ci sono segreti. C'è semplicemente quello che chiunque può osservare. Qualsiasi cittadino che giri per le strade e magari legga il piccolo bugiardello. Allora, noi abbiamo quasi metà della popolazione in disoccupazione e miseria crescente. Dalla miseria nera vera e propria, per cui le persone non hanno neanche da mangiare, fino all'inizio di una discesa economica verso la miseria, verso la povertà. Di fronte a questo, l'amministrazione di piazza spende, che tra l'altro è esosissima, sempre più esosa, nel succhiare soldi ai cittadini con tasse e multe, spende in realtà valanghe di soldi in appalti. Appalti inutili. A cosa serviva, per esempio, ripavimentare lì i bordi del canale, tanto per dire. E la preoccupazione loro maggiore sembra quella degli appalti. Non so, io se fossi sindaco penserei piuttosto a dirigere la maggior parte delle risorse possibili verso i sussidi alle persone, ai cittadini residenti in condizioni di povertà, per due motivi. Uno, che sarebbe mio dovere dell'amministrazione comunale, dovere primario come la sanità. Due, perché in quel modo quei soldi rientrerebbero nel circuito commerciale, riattivandolo e creando ricchezza invece che altra povertà. Gli appalti invece vengono dati a ditte particolari che hanno quasi tutte poi manodopera o subappaltatori da fuori Trieste, per cui i soldi non restano a Trieste. Stessa cosa per i mercatini. I nostri negozi chiudono e il Comune organizza allegre fiere di mercatini di stimabilissimi ambulanti o produttori da fuori Trieste, che però poi incassano, portano qui merci da fuori e i soldi che incassano se li portano via. Per quanto riguarda poi la sensibilità dell'amministrazione comunale verso i nostri concittadini in condizioni di povertà, mi ha scandalizzato da tempo la gestione dei sussidi di sostegno al reddito, dove il comune, dove ci sono disguidi pazzeschi fra regione, comune, INPS, ma il comune in un anno non è riuscito a mettervi ordine. Non solo, di fronte a un ulteriore ritardo con l'aggiunzione di un piccolo acconto, eccetera, i responsabili comunali parlavano di venire incontro con questo acconto agli eventuali disagi delle persone e delle famiglie. Ma come eventuali disagi? Se una persona per poter mangiare ha bisogno di quel sostegno al reddito, se il sostegno al reddito non arriva, non mangia, non riesce a pagare la luce, non riesce a pagare l'affitto, come eventuali disagi? Questi politici sembrano vivere francamente su un altro pianeta. Se ne fregano concretamente del bisogno, delle necessità dei cittadini che affogano nella miseria e nella disoccupazione, e pensano agli appalti lucrosi per le ditte, non vedono il disagio, non vedono la povertà e stanno a zuffarsi su cose che boh. Guardate, anche a livello nazionale italiano, adesso i 5 Stelle dicevano che prima di tutto vogliono abolire i vitalizi parlamentari. Beh, cosa sacrosanta. Però forse questa volta aveva ragione Salvini, che ha detto no, guardate, la priorità è il lavoro. Questi politici sembrano occuparsi soltanto dei problemi interni alla loro sfera, no? Vivono in una bolla loro e per il resto lasciano che la gente crepi. Ma non credete che sia meglio piuttosto di essere governati da costoro un serio regime commissariale con dei buoni commissari tecnici che possano provvedere alle spese effettivamente necessarie nel giro di 24 ore invece che star lì a discutere per giorni su mozioni che poi vengono attaccate al chiodo, o invece di privilegiare gli interessi dei costruttori a scapito dei cittadini? E beh, guardate, io penso che indagine della Procura, possibilmente con la Guardia di Finanza, che se ne intende, sulla marea di appalti del Comune di Trieste in queste condizioni di crisi non ci starebbe male. Per non dire poi della questione delle multe. Abbiamo già detto e anche abbiamo già segnalato alla Corte dei Conti in vano che il Comune non può mettere a bilancio come voce attiva le multe, a bilancio di previsione, multe che sono un'entrata eventuale, no? Aumentando ogni anno, se ricordo bene, di 1 milione di euro l'importo. E per motivi proprio di regolarità del bilancio, e perché poi l'esito è mandare i vigili urbani a rastrellare multe da cittadini che sono già in difficoltà terribili. Guardate, A Trieste tutti hanno sempre pagato il bollo dell'auto e l'assicurazione soprattutto. Se la gente incomincia a non pagare più il bollo e l'assicurazione, non è, come dice il piccolo, perché fanno i furbi, eccetera, è perché non hanno i soldi. A un certo punto, se non hanno i soldi neanche per mangiare, pagare l'assicurazione dell'auto, il bollo e mangiare, scelgono di mangiare. Stupisce anche l'indifferenza degli organi di informazione, a cominciare dal piccolo, proprio su questo argomento. Non c'è nemmeno un senso di partecipazione, di compassione, no? C'è una freddezza così altezzosa, un cadere dall'alto, no? Quello di un'altra assicurazione, poi magari forse la persona ha bisogno di aiuto, no? Non è un imbroglione che cerca di non pagare o un irresponsabile. A proposito, e con questo concludo, di organi di informazione, vi ricordo che la causa fiscale che abbiamo intentato con l'OIPR al governo italiano risale al maggio dell'anno scorso. Siamo quindi quasi ad un anno di silenzio alias censura stampa completo del piccolo, del Primorsky Dnevnik e anche, forse Primorsky una notiziola l'aveva messa a suo tempo, e anche di Tele4 su questo argomento. Argomento che, si sia favorevoli o contrari, come già si diceva altre volte, è indubbiamente una notizia dal punto di vista giornalistico. Non c'è un motivo giornalistico per non pubblicarla quando si pubblicano pagine sui topi morti, va bene, o cose del genere. Quindi il motivo è politico. No? Ah sì, oggi c'era anche il piccolo, una foto grande con le pozzanghere per cui i bambini delle scuole hanno dovuto camminare a margine per andare non so dove, no? Ecco, se le notizie sono queste, dico forse la causa fiscale al governo italiano della rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste con oltre 500 cittadini ed imprese intervenuti forse è una notizia, no? Quindi, visto che i nostri colleghi giornalisti sono di norma scrupolosi, non è colpa loro se non pubblicano queste cose, evidentemente c'è un veto politico. C'è un ordine di censura, che sia un ordine esplicito, implicito, confidenziale, insomma il risultato è la censura. Censura che, devo dire, ci fa molto piacere. Voi direte, come vi fa piacere che vi censuri le notizie? Beh, intanto noi rimediamo in rete dove abbiamo un enorme seguito anche internazionale. Ma ci fa piacere perché quella censura fa rima con paura. Il fatto che non vogliano mettere fuori nessuna notizia sulla causa fiscale è perché sanno che se più gente lo sapesse dei lettori del piccolo, ebbene, e aumenterebbe ancora il numero degli intervenienti e si farebbero delle domande, no? E quella censura è il sintomo della paura del sistema politico disgraziato e ruffiano che ci governa per le azioni corrette, legittime, va bene, e permetteteselo anche così come autogiudizio coraggiose che stiamo facendo. Quindi quella censura paradossalmente è un nostro successo. Bene. Con queste considerazioni concludiamo la puntata di oggi, della trasmissione di oggi 19 marzo 2018, lunedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui, anche quelli che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso rimane adesso in trasmissione, bene, sino alla puntata prossima, e va comunque sul podcast, sull'archivio della radio, dove può essere ascoltata in qualsiasi momento. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati ed utili quindi da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.